La religione egizia. Ciao bambini. Allora, siamo arrivati in storia, pagina 64. Io ho caricato tutta una serie di materiali che vi aiuteranno, oltre a questa spiegazione, vi aiuteranno, diventerà molto facile imparare queste cose. Allora, pagina 64. Gli egizi erano politeisti, sottolineate, e rappresentavano le loro divinità quasi sempre sotto forma umana o di animale, oppure con il corpo umano e la testa di animale. Sottolineiamo tutto. Allora, nello stesso modo dei Sumeri, le divinità degli egizi, vabbè, erano molti, politeisti, erano antropomorfe, antropos uomo, morfos, adesso non mi ricordo la parola esatta, però significa forma, quindi a forma di uomo. Quindi antropomorfe erano le divinità egizie, ma non solo. A volte avevano l'aspetto di animali e a volte avevano l'aspetto mezzo uomo e mezzo animale. Questo perché? Perché in Egitto, anche gli animali erano sacri. Infatti, se noi andiamo in alcuni musei egizi vediamo tantissimi gatti, c'erano anche buoi o c'erano anche vari altri animali mummificati. Perché? Perché questi animali erano importantissimi nell'economia egiziana. I buoi, ovviamente, lo sappiamo, servivano anche per arare la terra, quindi e davano carne, quindi erano molto importanti. Addirittura c'era un dio bue, che era il dio Api. Questi altri dei c'era la dea Bastet, che era una dea, non mi ricordo se era, sì, mi pare che avesse la testa da gatto, quindi era una dea gatto praticamente. Questa dea, perché erano importanti anche i gatti? Perché tenevano lontani i topi, non erano soltanto animali da compagnia, ma tenevano lontani i topi. E perché i topi erano pericolosi? Perché diffondevano malattie e soprattutto mangiavano le scorte del grano. Quindi i gatti erano molto importanti, c'erano anche altri animali sacri, per esempio l'ibis, infatti Thoth, che dopo lo vediamo, dio della scrittura e della matematica, aveva la testa dell'ibis, poi c'era un dio a forma di babbuino, c'era il dio Anubi, che dopo lo vediamo, che era, lo avrete visto 800 miliardi di volte nei videogiochi piuttosto che nei film. Il dio Anubi aveva la testa da sciacallo. Cos'è uno sciacallo? È un animale a metà, diciamo, fra un cane e una volpe, che vive nel deserto. Che vive nel deserto perché è sciacallo ed era il protettore del morto e dell'aldilà. Perché? Perché lo sciacallo si sa che è come le iene più o meno e si nutriva anche di cadaveri. Quindi anche questo era un animale che era stato divinizzato. Poi vabbè, c'era Dio Scarabeo, c'erano vari dei che avevano forme di animali. Quindi, rispetto ai Sumeri, dei che sono personificazioni della natura, dopo li vediamo, e dei invece che sono personificazioni degli animali, quindi gli animali sacri. Ecco, fra l'altro, nei templi di questi dei stavano tanti animali che venivano proprio divinizzati, erano sacri quegli animali agli dei, e quando morivano venivano appunto mummificati e dati come offerta al dio. Allora, guardiamo gli dei a pagina 64. Amon-Ra, dio sole, corpo umano, testa di falco con il disco solare, quindi ovviamente il dio del sole era il più importante. Ogni giorno sorgeva dal mare e percorreva il cielo su una barca. Vediamo la figura di Amon-Ra, una cosa particolare in mano ha una croce che è la croce della vita, quindi per gli egiziani quella specie di croce simboleggiava la vita, la rinascita. Osiride, dio della fertilità e dell'aldilà, aveva la pelle verde, vabbè, regge lo scettro e il flagello dei faraoni, quindi Osiride era proprio il dio faraone. La moglie del dio faraone era Iside, infatti era vestita come le mogli dei faraoni, dea della natura e della magia, io ricordavo anche della luna. Il suo nome significa trono, un copricapo a forma di trono, va bene. Allora, Iside e Osiride sono molto importanti in tutta la mitologia egiziana, infatti adesso dovete andare a pagina 73 e vi leggete, scrivete pure leggere, il mito di Osiride e di Iside ovviamente. Allora, andiamo avanti con gli dèi di pagina 64. Horus, dio del cielo e della guerra, figlio di Iside e di Osiride. Alla testa di falco, al posto del disco solare, indossa una corona di faraone. Thoth, dio della scrittura e della matematica, protettore degli scribi. A volte è raffigurato come un uomo con la testa di ibis, che è un uccello tipico del Nilo, a volte, ecco, vedete, come un babbuino. Anubi, ne abbiamo già parlato, protettore dei morti, dio della mummificazione, alla testa di sciacallo. Fra gli altri dei c'erano Set, fratello di Osiride, dio delle tempeste e del disordine. Quindi Set, diciamo che parlava, come si dice, era un dio negativo, soprattutto delle forze negative, noi diremmo forze del male. Sobek, dio delle acque e delle inondazioni. Sobek, se non ricordo male, era raffigurato spesso anche come un coccodrillo, quindi anche il coccodrillo diventava sacro perché simboleggiava il Nilo. Ecco, naturalmente Sobek simboleggiava anche il Nilo. C'erano moltissimi altri dei, come si potremmo vedere, c'erano altri tantissimi altri dei, magari li vedremo bene al Museo Egizio, e appunto gli egiziani erano molto religiosi. Poi quando torneremo vi farò vedere proprio un filmato sulla religiosità egiziana e sugli dèi. Allora, a pagina 64 fate anche l'esercizio. Queste caratteristiche degli dèi di pagina 64 ve le lascio sottolineare da soli. Mi interessa che vi ricordiate le cose più importanti di ogni dio, cioè per esempio Osiride, Iside, che erano sposati, che Horus era il loro figlio, Amon-Ra era il sole che sorgeva e percorreva il cielo sulla barca, di Thoth che proteggeva gli scribi, Anubi che appunto era il dio della mummificazione dei morti, e a grandi linee voglio sapere la storia di Iside e di Osiride. Va bene, la vita dopo la morte. Allora, diciamo subito che non tutti gli egiziani venivano mummificati. Allora, in realtà chi veniva mummificato e veniva messo appunto in un sepolcro con tutte le sue cose avrebbe vissuto nell'aldilà con il proprio corpo e con le proprie cose. Fra l'altro, i faraoni, fra le altre cose che poi vedremo, avevano tutta una serie di statuette di servitori. Perché? Perché nell'aldilà queste statuette avrebbero preso vita e avrebbero continuato a servirlo. Fra l'altro, a seconda della magia che facevano nei loro riti religiosi. Fra l'altro, se un servitore era servitore, a parte che non veniva mummificato e veniva sepolto sotto la sabbia del deserto, veniva sepolto semplicemente nella terra, quindi se aveva diritto alla vita futura perché avrebbe servito tramite la statuetta che lo simboleggiava ancora il suo signore nell'aldilà. Non c'era era un al di là come quello che pensiamo noi di gioia per tutti. Fra l'altro, più una persona era ricca, più era mummificata, più avrebbe vissuto nell'aldilà in una maniera simile alla vita sulla terra, quindi una vita bella e piena di oggetti. Quindi le persone che non erano ricche cercavano di farsi mummificare in una maniera molto più semplice. Quelli che erano poveri e morivano sottoterra, se proprio, diciamo, gli andava bene, avevano un futuro come servitori del faraone piuttosto che dei nobili anche nell'aldilà, se gli andava bene. Allora, leggiamo pagina 65, la vita dopo la morte. Gli egizi credevano che le persone continuassero a vivere dopo la morte e che anche nell'aldilà avrebbero avuto bisogno del loro corpo e di tutti gli oggetti importanti che avevano usato quando erano in vita. Sottolineare tutto. Allora, per mantenere integri i corpi dei defunti, gli egizi praticavano l'imbalsamazione. Sottolineiamo. Un processo che prevedeva varie fasi. Cosa vuol dire imbalsamazione? Vuol dire che io conservo il corpo di un defunto. Infatti alcuni, appunto molte mummie, si conservano fino adesso, dopo migliaia di anni. Allora, cosa succedeva? Facevano una specie di operazione chirurgica. Facevano una specie di operazione chirurgica, estraevano gli organi dal corpo e gli organi li mettevano in dei vasi che si chiamavano vasi canopi, per cui anche se il corpo era da una parte e gli organi dall'altra, il defunto in un certo senso rimaneva intero perché tutto veniva messo nel sepolcro. Allora, quindi imbalsamazione, sottolineiamo, organi in vasi canopi. Poi andiamo avanti. Allora, cospargevano il corpo di natron, un particolare sale e altre sostanze che lo essiccavano. Sottolineiamo cos'è il natron. Il natron era un sale particolare ricco di componenti chimici che si trovava in un'oasi che, se non ricordo male, si chiamava Alnatron, una cosa di questo genere. Comunque, vabbè, ricordatevi che si trovava in un'oasi. Qua dice che cospargevano il corpo, più che cospargerlo, prendevano il corpo e lo mettevano appunto per, se non sbaglio, 40 giorni o anche di più, in una vasca piena di natron. Il natron cosa faceva? Asciugava i tessuti e imbalsamava e essiccava il corpo. Allora, dopo 70 giorni il corpo veniva lavato, sto leggendo, lo adornavano di collane, anelli, amuleti. Poi l'avvolgevano in bende di lino trasformandolo in una mummia. Quindi lavavano il corpo, sottolineiamo, lo adornavano di collane, anelli e amuleti, lo avvolgevano in bende di lino trasformandolo in una mummia. Quindi lo vestivano al meglio in un certo senso. Gli amuleti che cosa sono? Erano dei portafortuna che allontanavano il male, che gli permettevano di andare, erano magici, gli permettevano di andare nell'aldilà protetto dalle forze del male. Sul volto applicavano una maschera, sottolineiamo, in tela e in gesso per le persone comuni, d'oro per i faraoni e i funzionari. Tutti avete presente sicuramente la maschera di Tutankhamon, anche perché mi sembra che è la figura, sì, di pagina 63. Quindi sul volto applicavano una maschera, sottolineiamo. Poi mettevano la mummia in una bara chiamata sarcofago, sottolineiamo, che deponevano in una tomba, sottolineiamo, con gli oggetti che potevano servire al defunto nella sua nuova vita dopo la morte. Allora, consideriamo che a volte i sarcofagi erano tanti, più una persona era ricca e più i sarcofagi erano tanti, quindi magari si partiva dal sarcofago di legno in cui c'era la mummia, poi c'era un altro sarcofago di pietra, poi un altro sarcofago più grande, poi magari un altro ancora più grande. Ovviamente più sarcofagi c'erano e meglio si conservavano i corpi. Adesso... siamo appunto, abbiamo finito pagina 63, c'è un video anche nella appunto sulla Didanot. Adesso passate a pagina 72, la seconda parte. Va bene, la prima, che è da leggere, vi spiega che a Torino è esposto un papiro che è il Libro dei Morti. il libro dei morti, che era una specie di guida, di libro sacro che usavano i sacerdoti per l'imbalsamazione. Infatti l'imbalsamazione, bambini, era una cerimonia religiosa, era una cerimonia sacra a cui partecipavano mentre facevano tutto quel processo di cui abbiamo parlato. I sacerdoti leggevano preghiere e facevano riti anche magici, perché la magia e la religione andavano assieme. Per cui, perché? Per permettere al defunto di andare nell'aldilà. Allora, nel libro dei morti c'è una, come si dice, racconta di quello che succede, che succedeva secondo loro nell'aldilà, cioè la pesatura del cuore. La pesatura del cuore, nel senso che gli egizi credevano in un giudizio: se uno voleva essere ammesso nell'aldilà, il loro cuore doveva essere puro, doveva essere leggero. Allora leggiamo pagina 72, la seconda parte, questa è da studiare. Il giudizio avveniva attraverso l'uso di una bilancia. Il dio Anubi poneva su un piatto il cuore del defunto e sull'altro una piuma, sottolineiamo tutto. Soltanto se il cuore risultava dello stesso peso o più leggero della piuma, il defunto poteva accedere nell'aldilà. Cosa vuol dire? Che se il cuore era leggero, era buono, pesava meno della piuma, allora veniva appunto ammesso il defunto nell'aldilà. Alla pesatura del cuore erano sempre presenti il dio Thoth, che aveva il compito di scrivere sul papiro, su una tavoletta, il risultato del giudizio, quindi era come uno scrivano degli dèi, per cui scriveva nel suo libro chi era degno e chi non era degno. Il dio dell'aldilà Osiride, che doveva decidere se ammettere o no il defunto nel suo regno. Adesso un'altra cosa che mi ricordo, ma qui non è scritta, è che se il cuore del defunto era troppo pesante, sotto il sotto la bilancia della pesatura del cuore aspettava un coccodrillo sacro. Questo coccodrillo sacro mangiava il cuore del defunto se il cuore era troppo pesante, quindi il defunto non andava nell'aldilà. Allora vado avanti a leggere. Il motivo per cui Osiride divenne dio dell'aldilà, legato a un mito che ci è stato narrato nelle iscrizioni dei templi egizi ed è giunto fino a noi anche attraverso alcuni testi degli antichi greci. Vediamo come gli antichi greci erano degli ottimi storici. Ok, e quindi poi vi fa leggere pagina 73, che vi ho già detto io di leggere. Allora, pagina 65 da completare. Andiamo velocemente a pagina 66, le piramidi, tombe dei faraoni. Allora, leggo, quando si parla dell'antico Egizio, dell'antico Egitto, tutti pensano subito alle piramidi, sottolineiamo, monumenti imponenti e spettacolari che risalgono a quasi 5.000 anni fa e che possiamo ammirare ancora oggi in alcuni siti archeologici, sottolineate fino a piramidi. Per esempio, quelle più famose e meglio conservate si trovano a Giza, vicino al Cairo, l'odierna capitale. Fra queste, la più alta è la piramide del faraone Cheope. Quindi, sottolineiamo anche quelle più famose, si trovano a Giza, la più alta è la piramide del faraone Cheope. Guardate la foto, appunto vi spiega che la più grande è quella di Cheope. Quella media è quella di Chefren e quella più piccola è quella del faraone Micerino. Tre faraoni. Come erano state fatte le piramidi? Praticamente c'erano una specie, facevano delle rampe di terra. Qua non so se ve lo spiega, mi sembra che ve lo spieghi nel documentario che vi ho caricato. Facevano delle rampe di terra e piano piano iniziavano a costruire dalla base fino ad arrivare in cima. Tutta la piramide un tempo era ricoperta da pietre levigate, infatti vediamo che sulla cima della piramide di Cheope si vedono ancora. Qualcuno dice che addirittura la punta della piramide era di metalli preziosi. Se guardate la figura, vi spiega più o meno come sono fatte le piramidi. In realtà sono piene di trappole e di trabocchetti, quindi proprio per scoraggiare i ladri di tombe. Naturalmente, perché i ladri andavano nelle tombe? Perché erano piene di gioielli e di oggetti appartenuti ai defunti. Allora, per questo avevano messo un sacco anche di false camere funerarie, fra l'altro sono state depredate, cioè sono state, hanno rubato, e quindi gli archeologi spesso fanno fatica a trovare le vere camere funerarie. Infatti anche nelle piramidi si sta ancora studiando, perché sembra che con le più moderne tecnologie siano state trovate altre camere e stanno cercando di capire come arrivarci. Allora, la seconda parte del testo, CD, pagina 66, dice: le piramidi sono grandi edifici, enormi blocchi di pietra che i faraoni dell'antico regno facevano innalzare per sé mentre erano ancora in vita, affinché ospitassero la loro tomba. Ok, sottolineiamo queste righe, quindi erano le tombe dei faraoni, solo dei faraoni. Al loro interno i corridoi lunghi e stretti conducevano due camere funerarie. Sottolineiamo, in uno veniva sepolto il faraone, nell'altra sua moglie, la regina d'Egitto. Sottolineiamo. Andiamo avanti. Purtroppo nelle piramidi sono stati trovati pochi sarcofagi, mummie e oggetti preziosi dei sovrani che vi erano sepolti. Nel corso del tempo, infatti, quasi tutti sono stati depredati. Ok, quindi la Ziggurat era un tempio, in sostanza, aveva i magazzini, le scuole, ma era un tempio. Invece le piramidi erano delle tombe. Vediamo a pagina 67, poi sottolineate voi, tre tipi di piramide prima di arrivare alle piramidi di Giza. All'inizio c'era la mastaba, quindi erano una specie di tumulo di pietra rettangolare. Poi il tumulo di pietra diventa simile, insomma, un pochino, anche perché le erano fatte di mattoni, però come forma erano a gradoni come la Ziggurat, non erano le Ziggurat, erano a gradoni e basta come le Ziggurat. E per esempio questo secondo tipo di piramidi, se non sbaglio, c'è la piramide del faraone Zoser, sempre appunto vicino, se non sbaglio, a Giza, non ricordo bene, o no, o era Saqqara, forse era Saqqara, la piramide di Zoser, piramide di Saqqara, sì. E alla fine si arriva alla piramide con le pareti lisce, che è proprio una vera e propria piramide con pianta quadrata. Ah, ecco, c'è scritto Saqqara vicino al Cairo, si trova la piramide a gradoni di Zoser, considerata la piramide più antica. Ecco, sottolineiamo. Le tombe dopo le piramidi. Allora, già quando i faraoni erano appena stati sepolti, quindi più o meno nel medio regno, se non ricordo male, già a quell'epoca erano molto attivi i ladri di tombe. Fra l'altro, per i ladri di tombe, oltre alla morte, erano previste anche maledizioni a non finire all'aldilà, maledizioni ai parenti, eccetera, ma questo non li fermava. Quindi durante il medio e il nuovo regno, c'è scritto sotto, pagina 67, i faraoni smisero di costruire le piramidi per evitare che fossero depredate dai ladri, sottolineiamo. Nascosero le loro tombe dentro le rocce delle montagne vicino a Tebe, in una zona chiamata la Valle dei Re, sottolineiamo. Sono state scoperte molte tombe di questo tipo, una delle più famose, la tomba di Tutankhamon, sottolineiamo, preziosa per gli archeologi e gli storici, perché finora, e sottolineiamo questa cosa, finora è l'unica ritrovata intatta, cioè con tutte le cose ancora al suo posto. Contiene il sarcofago, la mummia, una grande quantità di oggetti di uso quotidiano e il tesoro del faraone. Allora, la Valle dei Re, voi sapete che vicino al Nilo tutto, soprattutto una volta, era verde, era coltivabile. Invece più ci si allontanava dal Nilo, in particolare sulle montagne, più il territorio diventava pietroso e desertico. Infatti in questa valle scavata nelle rocce avevano iniziato a costruire delle tombe. Fra l'altro questa era una valle segreta. A volte succedeva che, a parte che gli ingressi delle tombe erano nascosti, Però a volte succedeva che anche gli operai che le scavavano dopo venivano uccisi tutti. Perché? Perché così non rivelavano l'ingresso della tomba. Quindi hanno fatto veramente di tutto per proteggere le tombe dai ladri. Infatti quella valle è praticamente dispersa in mezzo alle montagne, era difficile da trovare un tempo. Solamente che questo comunque non ha fermato i ladri. Fra l'altro ci sono delle tombe che non sono ancora state trovate. La tomba della regina Nefertiti, che era la madre di Tutankhamon, non è mai stata ritrovata, e quindi gli archeologi la stanno ancora cercando. Va bene, spero che queste lezioni dovrebbero piacervi, sono molto carine, e niente, vi auguro di stare bene e buon lavoro. Ciao.